Valsemir High School Radio.
Radio Valsoner presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsoner, dal liceo al web.
Valsoner High School Radio.
Radio Valsoner presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsoner, dal liceo al web.
Bene, buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati. Spero stiate tutti bene. Proviamo allora a ricominciare un po' le nostre lezioni. Come avete visto è già disponibile, vi ho mandato il link su Valsoner, la puntata podcast sul canzoniere. Ora invece spostiamoci a Dante Alighieri e ripartiamo dal canto quattordicesimo. Il canto quattordicesimo lo prendiamo interamente in riassunto, quindi non analizzerò dei versi in particolare. Siamo ovviamente nel cerchio dei violenti, perché siamo sempre lì, ricordate, c'è il cerchio dei violenti, violenti contro il prossimo, poi abbiamo visto i suicidi, quindi violenti contro se stessi, e ora ci siamo spostati invece a vedere altri tipi di violenti. Sono divisi in tre categorie, stanno nell'orribile sabbione. L'orribile sabbione è una distesa di sabbia, è una sabbia molto calda, infuocata, perché addosso questa sabbia, su questa sabbia cadono falde di fuoco, una specie di palle di fuoco. Dante dice come di neve in Alpe senza vento, quindi come la neve quando cade sulle Alpi e non c'è vento. Allora, qui abbiamo i violenti contro Dio, facile, sono i bestemmiatori, che sono puniti, tutte e tre queste categorie, violenti contro Dio, contro natura e contro, scusate, contro l'arte, sono puniti nello stesso girone, eh? E però anche il tipo di violenza, la modalità è diversa, perché ad esempio i bestemmiatori, che hanno osato alzare il capo e sfidare Dio con la bestemmia, ricevono la pioggia di fuoco completamente sdraiati a terra, sono supini, quindi sono colpiti su una superficie diciamo più vasta. Violenti contro natura sono i sodomiti, anche loro devono girare, camminare in questo orribile sabbione e non possono fermarsi mai. Anche qua c'è un ulteriore contrappasso, siccome non hanno saputo tenere a bada il loro istinto di peccare contro natura, ecco, non possono mai fermarsi, non si sono mai fermati, ma sono sempre stati in balia della passione, dell'istinto, e quindi non si possono fermare, devono continuamente camminare. Per certi versi è un po' simile a Paolo e Francesca alla tempesta, eh? E infine abbiamo, un po' a sorpresa, gli usurai, che sono i violenti contro l'arte. Come mai gli usurai siano considerati dei violenti contro l'arte è un po' complicato, ma provo a spiegarvelo. Allora, per arte si intende il lavoro, forse ve l'avevo già anche detto, no? Allora, il lavoro, quando è guadagnare sul lavoro altrui, quindi non lavorare ma speculare sul lavoro altrui, diventa una violenza contro il lavoro. Il lavoro è una bella cosa che Dio ha lasciato all'uomo, l'uomo si nobilita lavorando, no? Ecco, benissimo, però se tu lavori sul lavoro degli altri, cioè non lavori ma sfrutti il lavoro degli altri, come sappiamo gli usurai sono quelli che sfruttano il lavoro degli altri, prestano soldi, se li fanno dare ad interessi molto esosi e altissimi, allora peccano contro, diciamo così, il lavoro, che è un qualcosa voluto da Dio. In che senso voluto da Dio? Nel senso che Dio ha creato la natura e la natura poi ha creato il lavoro, l'arte, il fatto che gli uomini debbano lavorare, no? Ti guadagnerai il pane quotidiano col sudore della fronte, così è detto anche nell'Antico Testamento. Benissimo. Allora, come dire, l'arte è in un certo senso nipote di Dio. Se la natura è figlia di Dio, creata da Dio, la natura ha poi creato il lavoro e quindi indirettamente è una violenza contro Dio, risalendo in su dai vari stadi, no? Arte, natura e Dio. Particolare è anche quello che Dante, contrapasso che Dante riserva agli usurai. Sono seduti sul burrone, quindi sono, diciamo così, sulla periferia estrema del girone, quindi hanno i piedi nello strapiombo e hanno il collo però che pende e guarda in basso, perché al collo è legata una sacca, una borsa, con lo stemma di famiglia. È la tipica borsa dove gli usurai tenevano i soldi che poi prestavano con questi tassi molto alti. Interessante notare come Dante voglia essere qui molto polemico. Gli stemmi delle famiglie sono facilmente riconoscibili per gli studiosi dell'epoca e sono tutte le più famose famiglie della Toscana principalmente, ma non solo, che prestavano quindi denaro ad altri e si arricchivano alle spalle sfruttando la fatica e il lavoro degli altri. Di significativo in questo canto c'è Capaneo, personaggio bestemmiatore, sdraiato a terra, il famoso gigante che osò ribellarsi a Zeus. Viene da dire: come mai qui un pagano? Ma l'abbiamo già detto tante volte, nella sintesi culturale letteraria di Dante, pagano e cristiano possono convivere, basta interpretare con uno schema cristiano, bestemmiato contro Dio, un personaggio della cultura pagana, Capaneo, che si ribellò a Giove. L'ultima parte, poi, lo spiegone di Dante, scientifico, usiamolo tra virgolette. L'origine dei fiumi infernali, e Dante si inventa un mito nuovissimo, è proprio una creazione sua, quella del Veglio di Creta. Dategli una lettura, c'è anche, come osserva il nostro libro di testo, anzi il vostro no, forse un altro libro di testo, non mi ricordo più dove l'ho letto, c'è chi fa notare come questo Veglio sia anche l'allegoria delle forme di governo dell'umanità, dalla monarchia alla democrazia. La democrazia sarebbe la parte di terracotta, i piedi di gigante, mentre per altri, non so, la parte d'oro rappresenterebbe la monarchia universale. Sappiamo che Dante era monarchico, no? Credeva molto nel ruolo di ordinatore voluto dalla provvidenza che Dio avrebbe assegnato all'impero. E questo è un po' tutto. Nel canto quindicesimo invece le cose cambiano, abbiamo l'incontro di Dante col suo maestro, ma adesso facciamo una piccola pausa con un brano musicale e riprendiamo immediatamente dopo. Non scappate, eh?
Vibrar cerca de mí.
Class. La radio è di classe.
Così adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: «Qual maraviglia!» E io, quando il suo braccio a me distese, ficca gli occhi per lo cotto aspetto, sicché il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto, e chinando la mia alla sua faccia rispuosi: «Siete voi qui, Ser Brunetto».
Eccoci allora al canto quindicesimo, dopo una introduzione che arriva fino al verso 21, che lascio vedere voi sui versi. Entriamo nel merito dei versi stessi. E abbiamo appena ascoltato dal lettore, quello ufficiale, la lettura dei primi versi. Così, notato da cotal famiglia, qui famiglia vuol dire quel gruppo, fui riconosciuto da uno che mi prese per il lembo del mantello e gridò: «Qual meraviglia, che meraviglia!» E io, quando il suo braccio stese verso di me, ficcai gli occhi, e in Dante vuol sempre dire proprio la concentrazione totale, come quando dice guardai il fiso, vuol proprio dire che nessun'altra percezione o senso è impegnato, tutte le capacità cognitive sono nel riconoscere quella persona. Quindi ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, per l'aspetto bruciato, per il suo viso bruciato, perché sappiamo che sotto la sabbia che cade, chi lo sa, se avete apprezzato anche il brano di prima, quando calienta il sole, abbiate pazienza con le mie contaminazioni, a volte possono essere un po' irriverenti, ma almeno le rendiamo divertenti ste lezioni, se dobbiamo farle, no? Ecco, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, fin tanto che, è una consecutiva, sì che il viso bruciato o cotto, deformato dalle fiamme, non difese, cioè non impedì la conoscenza sua al mio intelletto, e chinando la mano verso la sua faccia, probabilmente per fare una carezza, io aggiungerei, risposi: «Siete voi qui, Ser Brunetto». C'è tutto lo stupore di Dante in questa frase: «Siete proprio qui voi, Ser Brunetto». Chi è Brunetto? Beh, Brunetto Latini. Brunetto Latini è stato uno dei maestri di Dante, nato a Firenze verso il 1220, trovate tutte le informazioni comunque sulla nota storica del vostro libro. Fu notaio, ambasciatore, andò anche in Spagna, ma dopo la sconfitta di Montaperti, quella in cui vinsero i ghibellini, scelse la via dell'esilio volontario a Parigi. Era un guelfo, no? Come Dante. Poi, dopo la sconfitta dei ghibellini a Benevento, ritornò a Firenze e poté occupare incarichi molto significativi dal punto di vista politico. Fu autore di un trattato enciclopedico, il Trésor, così si chiama, scritto in lingua d'Oïl, ricordate, no, della Francia, in cui c'è un po' una summa di tutta la cultura di allora, quindi l'origine del mondo, astronomia, geografia, etica, retorica, eccetera. È chiaro che Dante lo prende a modello. In fondo è un uomo che ha scritto in maniera diversa, con una lingua diversa, la lingua d'Oïl, un trattato in cui ha messo tutta la scienza, tutta la conoscenza della sua epoca, che in fondo è un po' quello che vuole fare Dante nella Divina Commedia. Oltretutto c'è la comunanza politica, sono entrambi guelfi, entrambi Dante e Brunetto hanno tenuto per un certo periodo della loro vita cariche politiche, e in più non abbiamo dubbi per pensare che Brunetto Latini sia stato il maestro di retorica di Dante, quindi che Dante si sia formato nell'arte dell'oratoria grazie a Brunetto Latini. Diciamo, se Virgilio è stato l'autorità somma poetica, Brunetto Latini è stato il maestro della retorica, dell'oratoria, e anche un esempio da seguire per il suo impegno nella politica. Ma vediamo come prosegue il brano.
Io Class, la radio è di classe.
Quelli: «O figliuol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia». Gli disse lui: «Quanto posso ven preco, e se volete che con voi masseggia, farol se piace a costui che vos seco». «O figliuol», disse, «qual di questa greggia s'arresta punto? giace poi 100 anni senza arrostarsi quando il fuoco il fegge. Però va oltre, i ti verrò a panni e poi rigiugnerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni. I non osava scender della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea com'uom che reverente vada. E il cominciò. Qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì, qua giù ti mena. E chi è questi che mostra il cammino? Lassù di sopra, in la vita serena, rispuosi io lui, mi smarrì in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina le volsi le spalle, questi m'apparve, tornand'io in quella, e reducemi a ca per questo calle. Ed egli a me, se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E s'io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quello ingrato popolo maligno, che discese di Fiesole ab antico, e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per tuo benfar nemico, ed è ragion che tra li lazzi sorbi si disconvien fruttar lo dolce fico.
Valso Nair, High School Radio.
Bene, eccoci ritornati allora. Per il nostro commento dantesco abbiamo appena letto i versi, abbiamo appena sentito dalla voce del lettore la lettura di questi versi, e allora riprendiamo. Ma intanto diciamo che dobbiamo spendere due parole sul fatto che Dante dica con «Siete voi qui, Ser Brunetto», esprima tutta la sua meraviglia. Non abbiamo notizie, e ne potrebbe essere diversamente, direi, dagli annali, dalle cronache del tempo, di Brunetto Latini, Sodomita o Pettegolezzi o altre cose del genere. E stupisce che Dante lo abbia messo qui. I commentatori sono d'accordo nel far notare che Brunetto Latini, pur essendo un uomo che dal punto di vista umano, intellettuale, letterario, è stimato da Dante e si vede proprio come Dante lo consideri un suo maestro, tuttavia, diciamo così, il bene fatto in campo culturale non è sufficiente a preservare dall'inferno se vi sono altre colpe. In altre parole, la condanna non viene superata dalla considerazione dell'efficacia culturale. Un po' come per Paolo e Francesca, insomma. Chi non può rimanere indifferente di fronte alla storia di questi due amanti, ma questo non basta nonostante la pietà umana, perché Dante li metterà all'inferno perché comunque è stata trasgredita la legge divina. Un fattore analogo capita con Brunetto Latini, anche se in quel «Siete voi qui, Ser Brunetto» non c'è solo lo stupore, ma anche un po' la dolorosa conoscenza, ecco, l'apprendere che il suo maestro è comunque dannato per un qualcosa che non ha a che fare con i suoi meriti culturali. Riprendiamo allora, siamo al verso 31. E quelli, o figlio il mio, interessante notare come Brunetto Latini apostrofa Dante con la parola figliolo, non mio discepolo, mio allievo. Non ti dispiaccia se Brunetto Latini, ecco qua il nome, non un po' con te ritorna indietro e lascia andare la traccia, cioè la sua schiera. E come sapete queste anime non possono fermarsi, quindi Brunetto chiede a Dante di poter continuare a camminare e parlare mentre si cammina, in modo da poter accontentare le eventuali domande di Dante o comunque poter parlare. Andiamo avanti, proseguiamo. Io dissi lui, quanto posso ve ne prego, per quello che posso, per quello che Dante ha capito del contrappasso, io ve ne prego, rimanete con me, e se volete che io mi sieda qui con voi, lo farò se piace a costui con il quale io cammino, Virgilio la guida.
Risposta di Brunetto: «O figliolo», disse, qual di questa greggia, quindi chi di questo gruppo si arresta immediatamente, poi deve giacere per 100 anni sotto il fuoco quando il fuoco lo colpisce, no? Quindi senza potersi difendere quando il fuoco lo colpisce. E stupisce che Dante dica, forse non ci aveva capito un granché del contrappasso, possiamo sederci qua? In realtà non è così, perché quando diciamo così il maestro sta in piedi, il discepolo si siede e ascolta. Non è come nel mondo orientale, in cui invece, se ci pensate, capita il contrario, no? Se io voglio seguire l'insegnamento di qualche bonzo, monaco, tibetano, eccetera, lui si siede e io sto in piedi. Invece nel nostro mondo occidentale, fin dal Medioevo, semmai è il contrario, cioè il maestro si siede, il maestro sta in piedi e gli altri si siedono, prendono appunti, fanno, eccetera. Forse Dante è un po' imbarazzato da essere a un livello superiore rispetto al suo maestro, nel senso che Dante cammina sul muricciolo, no? Mentre Brunetto Latini è sotto sull'orribile sabbione, perché sul muricciolo, non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, la pioggia di fuoco non colpisce per miracolo divino Dante e Virgilio. Dante insomma è un po' imbarazzato, è più in alto fisicamente del maestro, e questo davvero non è bello. Dice: però va oltre, io ti verrò ai panni, perciò vai pure avanti, io ti seguirò, ti verrò dietro, e poi rigiungerò la mia masnada, e poi raggiungerò il mio gruppo, che va piangendo i suoi eterni danni, cioè che va piangendo il danno eterno del proprio peccato. Vedete, Dante, quello che vi dicevo prima, io non osavo scendere dalla strada per andare par di lui, io non osavo scendere dalla strada per andare al suo stesso livello, ma il capo chino teneva come uomo che reverente vada, ma tenevo il capo chino come un uomo che, pur essendo più in alto, fa un gesto di sottomissione, tiene il capo chino, come dire, mi stai dando un insegnamento e io lo accolgo chinando il capo. E il cominciò: qual fortuna o destino, anzi l'ultimo di qua giù ti mena, quindi quale strano evento del caso, del destino, prima dell'ultimo di, quindi prima della morte, ti conduce qua giù nell'inferno, e chi è questi che mostra il cammino, e chi è questo che mostra il cammino con te, che ti indica la strada, Virgilio? E Dante risponde: lassù di sopra in la vita serena, risposi io a lui, mi sbarrì in una valle avanti che l'età mia fosse piena. Straordinario, perché qui Dante in questa terzina riscrive l'inizio del celeberrimo della Divina Commedia, ve le ricordate, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva scura che la dritta via era smarrita, e qui lui qua in questa terzina lo riscrive: lassù di sopra in la vita serena, risposi io lui, mi smarrì in una valle avanti che l'età mia fosse piena. Non è un caso che Dante faccia questo, perché Brunetto Latini, di che parlava il tesoro opera di Brunetto Latini? Parlava di un tizio che si era smarrito in una selva e lì cercava una serie di significati allegorici. Ve la faccio breve, l'opera in realtà è molto più complessa e interessante, no? Cioè, forse l'idea della selva, oltre che dai canti infernali dell'epica virgiliana, Dante l'ha un po' presa da questo, da Brunetto Latini, e quindi risponde al maestro rifacendo un ulteriore variatio, si dice in latino, variazione del celeberrimo inizio suo, ma anche di tutti quelli che avevano parlato di questo. Pur sta per solamente ieri mattina io volsi le spalle a questa selva oscura, quindi è passato poco tempo, insomma, questi, cioè Virgilio, mi apparve tornando io in quella, mentre io stavo tornando nella selva. Ricordate che mentre scendeva in giù gli apparve ombra di omo certo, come si diceva, no? E reducemi a ca e mi riconduce a casa per questo calle, attraverso questa via. Ed elli a me: se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. Se tu segui la tua stella, cioè le indicazioni della tua fortuna, tu non puoi fallire al glorioso porto. Ma quale porto? Adesso facciamo una pausa musicale e poi lo scopriremo. Come musico ho pensato di mettere un brano molto famoso in cui un padre parla ad un figlio e gli dà una serie di insegnamenti. Si tratta di Father and Son di Cat Stevens.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go. Your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's hard.
Class, la radio è di classe.
Bene, dopo la canzone, eccoci tornati allora, sempre per il nostro quindicesimo canto dell'inferno. Ci eravamo lasciati prima con la seguente domanda. Brunetto Latini risponde a Dante e dice: se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Sostanza, se tu segui le indicazioni della tua sorte, ciò che il destino ha deciso per te, tu non fallirai e arriverai alla meta, otterrai ciò che vuoi. I commentatori su questa stella si sono un po' sbizzarriti, devo dire. Qualcuno addirittura ha calcolato che, essendo Dante nato, eccetera, eccetera, era della costellazione dei Gemelli, e siccome Brunetto Latini è un astrologo, gli starebbe dicendo qua che se tu sarai proprio uno tipico dei Gemelli, la tua costellazione, tu otterrai grandi meriti, soprattutto letterari, perché Si pensa che quelli nati sotto la costellazione dei Gemelli siano influenzati positivamente agli studi e all'amore per il sapere, e non so se c'è all'ascolto qualcuno dei Gemelli e si riconosce in questa definizione dell'astronomia antica. Secondo altri commentatori, invece, vuol dire semplicemente la buona stella dei marinai, quindi se tu segui l'indicazione della stella che guida le rotte dei marinai, tu arriverai nel glorioso porto, cioè arriverai a destinazione, combinerai qualche cosa nella vita, ecco, diciamo così. Se ben mi accorsi di te nella vita bella, se io ho capito veramente le tue inclinazioni, la tua caratteristica, la tua vocazione, potremmo dire così. E se io non fossi per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. E se io non fossi morto prima del tempo, cioè prima di poterti aiutare, quando Brunetto Latini morì, Dante aveva 29 anni e stava muovendo i suoi primi passi nella politica, vedendo che il cielo è così benigno a te, che il cielo così ti asseconda, ti avrei dato conforto per la tua opera. Su questa terzina si sono sbizzarriti un po' i commentatori. Partiamo dalle interpretazioni che ci lasciano un po' perplessi. Brunetto Latini, se non fosse morto anzitempo, avrebbe aiutato Dante, visto che il cielo è così benigno, a portare a termine la sua opera. Quale opera? Mi pare improbabile azzardare, come dice qualcuno, la Divina Commedia. Quando Dante non l'ha ancora scritta, e quindi Brunetto Latini come poteva aiutarlo, no? Quando Dante aveva 29 anni, si occupava di altro, stava per entrare nella politica, aveva scritto poesie di Dolce Stinnovo, cioè è davvero assurda questa interpretazione. Qualcun altro dice all'opera, cioè ti avrei aiutato a giungere destinazione nel campo della virtù, sarei stato la tua guida verso il bene. Ecco, detto da uno che sta nell'inferno, anche questa interpretazione ci pare un po' improbabile. Dato ti avrei all'opera conforto, a questo punto direi che sembra più che altro ti avrei aiutato nel raggiungere la gloria civile e politica. Siccome sappiamo che Brunetto fu un po' lo sponsor politico di Dante nel partito dei Guelfi, ci pare l'ipotesi sicuramente più convincente. Ma quello ingrato popolo maligno che discese di Fiesole ab Antico e tiene ancor del monte del Macigno, poi prosegue e dice: ti si farà per tuo buon far nemico, ed è ragion che tra li lazzi sorbi si disconviene fruttare al dolce fico. Allora, ma se i fiorentini, qui definiti subito ingrato popolo maligno, proprio non c'è bisogno di dire altro, che discende da Fiesole fin dall'antichità, passatemi la resa poi vi spiego perché, e ancora adesso ha caratteristiche del monte e dei sassi, diventerà per via delle tue buone azioni tuo nemico. Ed è normale, perché fra li lazzi sorbi, cioè fra, diciamo così, i frutti aspri, non è conveniente fruttificare per il dolce fico. Spieghiamo. Allora, cosa vuol dire l'ingrato popolo maligno che discese ab Fiesole? Si riferisce a un episodio della storia romana che forse qualcuno di voi ricorda dal biennio. A Fiesole, che era sulla collina di Firenze, si erano ritirati, siamo nel primo secolo avanti Cristo, i congiurati di Catilina. Catilina era quel senatore romano che tentò un colpo di stato nel momento in cui era console Cicerone. Siccome Catilina aveva messo insieme una banda anche di ex schiavi, di diseredati, di uomini disperati pronti a tutto, soprattutto dal punto di vista economico, avevano veramente nulla da perdere, erano pieni di debiti, di sofferenze, Firenze ancora adesso porta i segni della sua divisione, della sua rozzezza, perché ci sono quei discendenti di Catilina che occuparono Fiesole, costringendo gli abitanti di Fiesole a scendere a fondare Firenze, che sta sotto. Quindi, insomma, nella storia di Firenze da sempre c'è una netta divisione. Quindi quel popolo ingrato, che ha ancora tutte le caratteristiche di coloro che abbandonarono Firenze perché lì era arrivata la cattiva compagnia di Catilina, e ancora adesso puoi vedere come costoro hanno del monte, cioè siano dei montanari aspri e rozzi, no? Questo vuol dire del monte del Macigno, diventerà per via delle tue buone azioni nemico. Sta parlando della invidia che i fiorentini avranno per Dante. Gli sta facendo una profezia, questa è la profezia di Brunetto Latini. Ed è normale, gli dice Brunetto, perché guarda, fra i Lazzi Sorbi, cioè fra i sorbi, pensate, da sorbi viene anche sorbetto, no? Quindi fra i frutti che sono un po' aspri, che ne so, io penso limone, eccetera, davvero non conviene fruttificare al dolce fico, e il dolce fico sarebbe quindi un complimento per Dante. Ma fico, però, mi raccomando, non sta per bellezza. Dante vuole porre l'accento sul contrasto fra l'asprezza dei fiorentini e invece la dolcezza e la bontà della vita di lui medesimo, insomma, di Dante come uomo prima che come poeta. A questo punto prosegue l'ultima parte di questo canto, ma è opportuno tornare a sentire che cosa dice la nostra prestigiosa voce di lettore, che poi è Giorgio Albertazzi, grande attore italiano.
Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dai lor costumi fa che tu ti forbi, la tua fortuna tanto onor ti serba, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Faccian le bestie fiesolane strame di lor medesme e non tocchin la pianta. S'alcuna surge ancora in lor letame, in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispuose lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che la mente m'è fitta e or m'accora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora m'insegnavate come l'uom s'etterna, e quant'io l'abbia in grado mentr'io vivo, convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e serbolo a chiosar con altro testo a donna che saprà, s'a lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, purché mia coscienza non mi garra, che alla fortuna come vuol son presto. Non è nuova agli orecchi miei talarra, però giri fortuna la sua rota come le piace, e il villan la sua marra. Lo mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro e riguardommi, poi disse: bene ascolta chi la nota.